Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Siamo giunti all'appuntamento numero 7 con Incipit, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri, alla letteratura e agli autori della Sardi. L'appuntamento di oggi vede due ospiti, il primo è Pierluigi Serra e successivamente avremo Vincenzo Soddu. Pierluigi, benvenuto, grazie di essere qui con noi.
Grazie a voi dell'accoglienza, naturalmente.
Allora, Pierluigi è un giornalista cagliaritano che si occupa anche di comunicazione, è appassionato di fotografia e il libro che presentiamo oggi prende stura da un filone di libri che hanno a che fare con, diciamo così, con l'esoterismo. Infatti tra i precedenti titoli possiamo ricordare il romanzo Atanor, il quadrilatero del mistero, Cagliari esoterica e fantasmi a Cagliari. Invece il libro del quale parliamo oggi rientra sempre nella Cagliari magica, e però il sottotitolo, diciamo così, è L'eco delle streghe, maghe, fattucchieri, stregoni iniziati tra la Sardegna e l'Europa dei misteri. Allora, Pierluigi, intanto chi sono le streghe e come facciamo a riconoscerle?
Beh, le streghe non immaginiamole come delle vecchiette brutte, incurvate e con il porro sul naso. No, assolutamente. In realtà le streghe di cui parlo sono sicuramente dei personaggi magici, delle donne che hanno molto di più rispetto alla normalità. Perché le streghe venivano inquisite? Perché c'era tutta questa attenzione, la caccia alle streghe? Indubbiamente perché rappresentavano un qualcosa di diverso nella società. È un tedesco che le ha ben definite, Junger, le definiva proprio come Gaz Andere, le totalmente diverse, le persone che in qualche maniera erano forse al di fuori della società, ai margini della società, però la società stessa le cercava.
Certo, in un certo qual modo voleva averci a che fare, anche se magari qualche volta ne poteva avere timore. Ecco, e Cagliari invece che rapporto ha avuto? Perché poi il libro è sviluppato con tutta una serie di capitoli, di episodi. Ecco, Cagliari come si è rapportata, la città di Cagliari, come si è rapportata con queste figure?
Noi dobbiamo immaginare una città che è sempre stata un luogo di scambio non solo di merci ma anche di culture, e Cagliari in qualche maniera ha sempre fatto da contenitore a viaggiatori, per viaggiatori, per tutta una serie di idee che si sono sviluppate nel bacino europeo. Nell'ambito delle ricerche che ho condotto per la realizzazione di questo ultimo lavoro, mi sono reso conto che Cagliari in qualche maniera era una calamita che ha attirato a sé personaggi veramente di calibro, dei personaggi che erano addentro all'alchimia, al mistero, alle scienze arcane. Uno tra questi, tra l'altro, morirà nel 1650 proprio nelle carceri inquisitoriali cagliaritane, era un nobile piemontese, Antonio Corvo Saluzio. E le nostre streghe in qualche maniera sono streghe di contaminazione, perché vivono sì nel paganesimo proprio della Sardegna, ma attingono molto da quelle che sono le religiosità pagane, soprattutto, che arrivano dal nord Europa, dal centro Italia, dal Piemonte soprattutto. E ci sono periodi storici ben definiti: il Medioevo, la dominazione catalano-aragonese e poi spagnola, e poi il Piemonte che arriva qui per portare tante cose, compreso sì, lo spiritismo.
Certo, perché poi insomma Torino è una delle città magiche del triangolo magico, insomma, quindi qualcosa arriva anche da noi, arriva anche a Cagliari. Ecco, l'altra curiosità è, normalmente si pensa, quando si trattano questi argomenti, o nel caso specifico delle streghe, è sempre qualcosa del passato, quindi che ne so, appunto il Medioevo, l'oscurantismo, l'idea dell'Inquisizione che è arrivata dopo, eccetera. Però ecco, anche oggi si sente parlare di questi gruppi, che ne so, anche nei social ci sono proprio delle persone dedicate a questo, che lo fanno in maniera non speculativa, nel senso che cercano di avere dei contatti con le energie primordiali, con l'energia della natura, quindi insomma riprendere un po' anche le antiche religioni. Attualmente c'è qualcosa anche a Cagliari o ci siamo fermati col passato?
Beh, io mi fermo comunque nella ricerca di un passato abbastanza recente. Tutto il fenomeno legato alla stregoneria bianca, che va veramente di moda in questo periodo, comunque prende le mosse da un fenomeno di fine 1800, che poi pone le basi anche per una diversa visione nei confronti della natura, un rapporto più armonico soprattutto con ciò che ci circonda. Una cosa che tendo sempre a precisare molto è un rapporto che la Chiesa Cattolica, senza nulla togliere naturalmente alla parte più spirituale, che sulla quale si ha il massimo rispetto, però l'uomo che comanda la Chiesa Cattolica tende ad avere con la natura un rapporto mutato, diverso. Se prima la natura era considerata madre e madre benefica soprattutto, con una certa chiesa la natura diventerà un elemento negativo, tant'è che le streghe vanno a riunirsi nel bosco.
Esatto.
Il sabato si celebra nel bosco oscuro. Quindi la natura viene vista come una matrigna che per certi versi è cattiva, oscura, negativa, cosa che oggi invece si sta recuperando in senso opposto. La natura viene vista come un qualcosa di benefico al quale rapportarsi.
E questo è un qualcosa sicuramente di positivo.
Certo.
Domanda secca, ma che differenza c'è, se c'è differenza, tra magia e stregoneria?
Magia è, come raccontava Giordano Bruno, che ahimè fu uno dei perseguiti, morì in Campo dei Fiori nel 1600, nel febbraio del 1600, magia è il rapporto più intimo e costante con l'elemento naturale, con l'altissimo. Per stregoneria si intende tutto quell'insieme di pratiche che in qualche maniera aiutano l'uomo a entrare in contatto con gli elementi. Sembrano due sottigliezze nella definizione.
Però sono sostanziali
nel definire anche degli ambiti operativi ben precisi.
Esattamente. Tra l'altro poi Giordano Bruno l'hai anche scelto con due sue frasi per
certo.
Aprire, era inevitabile visto gli argomenti. Un'altra curiosità, come mai c'è tanta passione da parte delle persone comuni per questi temi, che insomma tu avrai potuto toccare con mano anche nel corso delle presentazioni dei libri ormai?
C'è una grande passione e una grande attenzione innanzitutto per lo sconosciuto, per quello che noi non possiamo toccare con mano, ma che magari immaginiamo che esista, che pensiamo e siamo, forse alcuni di noi sono sicuri che esista. Dall'altro c'è tutto l'interesse per i luoghi che sono popolati da questi personaggi. Molto spesso mi capita durante i tour, durante anche le presentazioni, di raccontare e di presentare dei personaggi che sono quasi delle pietre miliari all'interno dei racconti. Uno fra questi è il capitano Loman, olandese, che morì qui a Cagliari in circostanze misteriose ed è sepolto nel cimitero di Bonaria. Beh, tutti questi personaggi che hanno avuto un loro ruolo nella nostra città, anche dal punto di vista dello sviluppo economico e sociale, beh, questi personaggi che oggi sono degli spiriti, dei fantasmi che aleggiano magari nel cimitero di Bonaria, in realtà sono visti dai lettori come dei personaggi ben reali.
Quindi diciamo che anche l'occasione per riuscire a raccontare la città, a raccontare il territorio, un modo nuovo per raccontare le persone, i luoghi e la storia che poi questi posti li ha visti un po' nascere.
Certo, si crea una attenzione diversa nei confronti dell'ambiente nel quale noi viviamo. La città è un luogo magico per eccellenza. Come i romani ci hanno ben insegnato, l'atto costruttivo di una città, l'atto costitutivo, è un momento importante, un momento magico. Quindi
esatto.
Vivere questo spazio significa riscoprire quel magico che c'è dentro di noi.
Esattamente. Allora, direi di fare così. Normalmente chiediamo sempre di leggere l'incipit del libro, però in questo caso, siccome sono tutta una serie di racconti, io invece ti chiederei di andare alla fine, quindi di leggerci le ultime righe del libro, che un po' ci fa la summa di quello che troviamo nelle pagine precedenti.
È la chiosa giusta per raccontare quello che è il libro.
Perfetto, vai.
Questa è la vera magia, pura e naturale essenza della stregoneria, che è stata relegata a fatto nefasto. Le anime delle persone bruciate sul rogo dell'ignoranza continuano a far da guida, a essere lumi di una ragione che ci porta a voler essere sacri, e questo senza bisogno di intermediari.
E questo era Pierluigi Serra, Cagliari Magica, L'eco delle streghe, edizioni La Zattera. L'appuntamento di oggi con il libraio ci porta a Carbonia, e nello specifico ci fa parlare con Anna Lai della libreria Lilith. Anna, benvenuta.
E ben trovato.
Grazie. Senti, chiediamo anche a te un consiglio di lettura, un libro che troviamo negli scaffali delle librerie sarde. Cosa ci suggerisci?
Io suggerirei un libro di... Oddio, un libro intitolato Cenere calda a mezzanotte, che è della casa editrice Il Maestrale. È un libro che ho letto già qualche anno fa, che naturalmente mi è piaciuto moltissimo. È un libro che si presenta con un linguaggio che direi quasi materico, nel senso che i colori, i profumi, i rumori, è come se li si vivesse. È un libro, e quindi ha un forte valore evocativo, è un linguaggio ricco, figurato, anche barocco. Ci sono dei personaggi che, i personaggi sono personaggi che entrano ed escono in spazi reali e spazi irreali. Una madre che lascia traccia di sé, una madre che muore giovane e lascia tracce di sé anche fisiche attraverso gli specchi. È un racconto dei poveri, hanno un solo bicchiere con cui bevono tutti, però questo permette a tutti di conoscere il sapore degli altri.
Benissimo, e quindi diciamo questa è la sapienza anche della letteratura, scritta da Savina Dolores Massa, giusto?
Oh, grazie.
Ecco, perché immagino che non ti ricordassi più.
No, sono emozionata.
Assolutamente. Va bene, Anna, noi ti ringraziamo di essere stata con noi e magari...
Volevo dire un'ultima cosa.
Velocissimo.
Una cosa... una fortissima, c'è un grande lavoro sulla lingua, soprattutto nei dialoghi, che sono è una traduzione del dialetto, che sono in italiano, ma è una traduzione dal dialetto, e conservano la freschezza, pur essendo italiano, conservano la freschezza del dialetto. Parla della Sardegna, ma parla della ricchezza e della povertà di tutti i mondi contadini. Insomma, ecco, è un libro che io consiglio la lettura, perché nonostante più di 400 pagine, io lo rileggerei se avessi tempo.
Va lo bene. Rileggerei. Anna, perfetto. Dimmi. Ci fidiamo del tuo consiglio e lo
spero di avervi convinto.
Va bene, ti ringraziamo. A presto, ciao.
Arrivederci, ciao ciao.
E il secondo ospite di oggi è Vincenzo Soddu, che ci presenta il suo romanzo Invisibili. È un romanzo con il quale entriamo nel mondo della scuola. Non c'è un collegamento diretto, però insomma Vincenzo è anche un insegnante di lettere qui a Cagliari, e insomma questo non è il suo primo lavoro, perché c'è stato un lavoro precedente edito da Caracò, giusto?
La neve a Gaza, sì.
Che era
era
misto,
un romanzo breve, diciamo, sulla recente guerra israelo-palestinese, l'attacco a Gaza.
E poi invece arriviamo a questo, che è proprio un romanzo, narrativa,
dove la scuola entra, diciamo,
e dove la scuola entra, anche perché poi il libro è scritto in prima persona, quindi sì, per alcuni tratti, no? Sì. Se non ricordo male.
Questa, diciamo, tipologia, questa voce narrante in qualche modo è un escamotage per permettermi di entrare dentro un ambiente in cui in realtà il protagonista all'inizio del libro non vive, perché sì, è vero che il libro parla di scuola, però allo stesso tempo è un incontro fra due dimensioni differenti, nel senso che il protagonista è sì un insegnante, ma è un insegnante, è comunque un uomo che ha avuto delle mazzate dalla vita, si è temporaneamente discostato dai problemi della scuola, Alessandro, esatto, e invece la scuola paradossalmente lo fa ritornare alla vita, insomma, in qualche modo, come suggerisce anche la copertina.
Esatto, sì, infatti da questo punto di vista è vero, è molto evocativa. E quindi, insomma, cosa gli succede? Perché lui vive questo momento di crisi, sì, anche di separazione, e poi da lì deve un po' riprendere.
Esatto.
Inizialmente si potrebbe pensare che gli invisibili, o perlomeno nell'immaginario, gli invisibili possono essere gli studenti, sì, chi frequenta la scuola, però da quest'altra, diciamo, parte che anche gli insegnanti, anche i professori, sì, anche i docenti non sono poi così ben visibili, no?
Ben visibili, soprattutto oggi, sì. È sicuramente lui uno di questi. Però, come dicevo prima, l'incontro fra due invisibilità lo matura compiutamente, come matura la gran parte dei ragazzi con cui si trova a lavorare. È sicuramente una persona abbattuta da diverse disgrazie della sfera privata ma anche professionali, in quanto ha lavorato per un'eternità in provincia di notte nel corso serale, ha perso un po' la dimensione col tempo, e benché questa sia una scuola per certi versi anche, diciamo, virtuosa, perché hai a che fare con persone di 30 anni che ti rispettano, però ecco, forse perdi un po' il polso di quello che è realmente la far lezione, insegnare a vivere, perché ti trovi davanti persone che già vivono di per sé. E quindi un trasferimento improvviso alla periferia cagliaritana lo riproietta nuovamente davanti alla realtà.
Quasi
più,
lo rianima.
Più urgente. E lo rianima nel tempo, sì. La prima reazione è sicuramente quella di sgomento davanti a una realtà che poi, tra l'altro, in questi giorni noi stiamo conoscendo bene, dalla parte,
sì,
magari dei genitori un pochino.
Poi magari ne parliamo.
E comunque anche i ragazzi non scherzano, appunto lo spingono a prendere coscienza immediatamente del suo ruolo, insomma, nella società, nella vita, che lui sta un po' perdendo per altre questioni, ecco, che
Ecco, leggevo e mi informavo prima di incontrarti oggi, parte di questo libro è nato con dei post su Facebook, quindi è nato proprio come dei racconti sul tuo social, e poi pian piano forse hai visto, insomma, che le persone si appassionavano e hai deciso, ed è uno strumento che sempre di più seguendo, vero? Ecco, come
credo che un ragazzo abbia pubblicato un libro di poesie proprio
partendo da Facebook.
Sì, diciamo che comunque dà il polso della situazione a una persona che scrive, o comunque si voglia rendere conto dell'interesse, delle sue motivazioni, delle sue argomentazioni. Quindi sì, alcuni dialoghi, diciamo, che animano il libro, ecco, erano state pubblicate su Facebook, poi ampliate anche sul mio blog, e da lì poi, insomma, lasciate un pochino in freezer. Quando questa storia, diciamo, che è quella storia dominante, ecco, mi è entrata prepotentemente in testa, e allora ho pensato bene di unire, ecco, le due,
di unire un po' tutti i puntini,
sì, di unire
e poi
questi punti che avevo così un pochino lasciato sparso, ecco, questi frammenti dell'anima, per usare un'espressione di Petrarca, che lasciati un po' sparsi dappertutto.
E i tuoi studenti come hanno reagito? Lo hanno letto?
Devo dire benissimo, sono stati molto entusiasti di avere un professore scrittore, tra virgolette, e lo stanno leggendo, la maggior parte lo sta leggendo. Ecco. Devo dire che poi, tra l'altro, io sono un insegnante che privilegia proprio la lettura, porto gli autori, i colleghi a scuola, quindi sono anche abituati a questo tipo di dimensione.
Quindi
proprio abbiamo ospitato Francesco quest'anno, Abbate, insomma, e tanti altri scrittori, quindi... E vedere dall'interno questa realtà di un romanzo scritto da un professore forse li diverte un po'.
Sembra quasi un percorso strano e anomalo per la scuola, perché sentire di ragazzi che leggono oggi è una rarità.
Sì, diciamo che anche qui, un po' come Alessandro nella seconda parte del libro, c'è un po' proprio un atteggiamento volontaristico mio, da parte mia, cioè farli leggere, perché altrimenti non leggerebbero per nulla, perché la tendenza è proprio questa oggi, purtroppo. È chiaramente così, insomma, tutto ciò che noi sempre adduciamo come motivazione è sempre valido, cioè il cellulare, il computer, internet, situazioni familiari che sviano, insomma, comunque fatto sta che i ragazzi non leggono molto, e quindi questa è l'unica maniera che abbiamo di fargli compiere dei percorsi di lettura che siano anche più ampi, l'incontro con l'autore.
Insomma. Sì, e probabilmente dipende anche un po' dall'insegnante che si ritrovano in classe, che riesce in qualche modo a farli avvicinare alla lettura con degli strumenti diversi, che non sia semplicemente l'assegnazione di un titolo.
Non ci riusciremo più, credo, se non usassimo appunto altri input che li interessino al di là del testo in sé. Benché io, che voglio dirlo, insomma, poi magari qualche ragazzo ascolterà anche la trasmissione, degli ottimi alunni, ecco, che non sono quelli del libro. Appartengono, diciamo, la vicenda biografica, se c'è una vicenda biografica mia nel libro, diciamo di qualche anno fa, ecco, di un istituto.
Quindi non è comunque una situazione recente o recentissima, ecco,
direbbe,
se così vogliamo dire.
Come direbbe Serra, un istituto professionale, ecco.
Va bene. Senti, ma lo stavamo accennando prima e lo approfondiamo un attimo adesso. La scuola è sempre più al centro anche della cronaca nei giornali, con atti di bullismo, con delle situazioni che mettono che stressano tantissimo anche gli insegnanti.
Certo.
Sta diventando un mestiere molto difficile.
È molto difficile
rispetto anche al passato, no?
È vero, è molto difficile anche rispetto al passato, lo è sempre stato già di per sé l'insegnare con ragazzi che mostrano tutte le loro difficoltà nell'ambito di una scuola di massa, e lo è già da circa 50 anni. Ora ci si è aggiunto questa variabile impazzita non tanto della società, perché c'è sempre stato un atteggiamento così anche di difficoltà nell'inserirsi in questi meccanismi, però prima il genitore, come si suol dire, in qualche modo rispettava l'istituzione scuola. Io credo che ci sia stato uno svilimento nel frattempo di questa istituzione, per cui molti genitori che prima comunque rispettavano, pur non comprendendola, ora la attaccano frontalmente. E quindi
il comportamento di questi ragazzi così violento,
certo,
anche in alcuni casi, è frutto di una situazione, di un deficit familiare.
Io
innanzitutto,
credo di sì, in gran
deficit
parte.
Educativo.
Io credo di sì in gran parte, perché il primo esempio comunque arriva dalla famiglia. È vero che poi sulla rete si trova di tutto, però in qualche modo il primo esempio arriva dalla famiglia, e avendo insegnato anche in alcune scuole medie molto difficili, devo proprio testimoniarlo, ecco, zone come San Michele o altre, senza voler fare un discorso chiaramente di ghetto, altrimenti cadremo nella provocazione di Serra.
Di Serra dei giorni
però
scorsi.
Però ci sono grosse sofferenze e io credo che purtroppo spesso i ragazzi si imbevano di questo clima. Io credo però che alla fine, come è stato anche detto, sia proprio il discorso della scuola che non è più ritenuta un'istituzione sacra come prima, che fa sì che non se ne abbia rispetto.
E come si può fare per farla ritornare ad essere quello che era prima? Da chi dipende? È una questione politica, è una questione
penso,
anche degli...
Temo che ci sia una grande responsabilità anche politica. Ultimamente la scuola è stata al centro addirittura delle politiche del governo, spesso con scelte discutibili, e quindi è apparsa un po' come un oggetto così da plasmare a seconda di quelle che erano le desiderata del politico di turno, e credo che questo invece sia stato un po' lo svilire la scuola, i drammi che poi sono appunto di cui parlavamo anche prima, degli insegnanti in qualche modo mandati allo sbaraglio, al continente o comunque lontano dalle loro famiglie, lo testimonia. Un insegnante di questo tipo che appare sui giornali come un povero sfigato certamente non può ergersi a difensore di un'istituzione sacra.
Per giunta ha pagato abbastanza
pagato
poco,
comunque
no?
Ancora abbastanza poco, e quindi insomma il risultato è questo purtroppo. E, però io credo che insomma questo discorso certo sia rappresenti un allarme in qualche modo sociale, però l'insegnante credo che abbia fatto una scelta sua molto interiore e seria, quindi credo che gli alunni siano comunque poi alla fine il terminale principale. Ecco, andrebbe aiutato un po' di più, ecco, l'insegnante.
Sì, diciamo che poi, esatto, in un certo qual modo comunque questa passione, questa missione,
sì,
è quasi, anzi diciamolo proprio così, è quasi una missione,
è quasi
ormai
una missione,
no?
Missione, se il lavoro si svolge pienamente bene, al di là delle molte distrazioni che ultimamente sono sopravvenute con la nuova riforma, molte interruzioni ci sono state, però certamente è sempre un lavoro in cui bisogna avere una forte motivazione, è continua e coerente, altrimenti questo rapporto che si instaura con i ragazzi rischia poi di produrre danni.
Quindi è quasi più un lavoro su innanzitutto su se stessi da parte degli insegnanti,
sì,
e per poi riuscire insomma a raccontare.
Sicuramente, la motivazione conta molto.
Alessandro poi alla fine, no, va a finire proprio in questo modo.
Sì, sì, diciamo che nel suo caso addirittura diventa proprio un aspetto positivo della sua esistenza.
Va bene, io ti chiederei a questo punto, Vincenzo, di leggerci l'inizio del romanzo.
La voce del medico era melodiosa. Obbedii. Improvvisamente quel nome, suggerito dalla collega di filosofia come quello di un luminare, era diventato una persona. Dunque, professore, lei afferma di accusare un serio deficit di riposo. Sì.
E questo era Invisibili di Vincenzo Soddu, Arcadia Editore.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.